del capitolo 10 leggeremo i versetti da 21 a 24. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Sì, Padre, perché così hai voluto nella tua bontà. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Rivolgendosi ai discepoli, in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». I discepoli si trovavano, i 72 si trovavano insieme a Gesù e raccontavano ed erano pieni di gioia. E Gesù ha raccomandato e rivelato qual è la vera gioia e qual è il vero motivo della gioia dei suoi discepoli. E parlando di gioia, egli stesso esultò di gioia. Non si può parlare di gioia con la faccia da funerale. Gesù parlava di gioia ai suoi discepoli perché essi sono conosciuti nei cieli, il loro nome è scritto nei cieli, anch'egli è contento di questo, è contento che il nome dei suoi discepoli sia scritto nei cieli. Anch'egli esulta di gioia in quella stessa ora. Tutti contenti, quindi, i discepoli e anche Gesù. Ma i discepoli contenti e gioiosi imparano a essere contenti da Gesù. Esultò di gioia nello Spirito Santo. Questa parola nel Vangelo di Luca era già stata detta all'inizio. Zaccaria aveva esultato di gioia, il padre di Giovanni Battista. Elisabetta aveva esultato di gioia e in lei Giovanni Battista alla presenza di Gesù. E Maria aveva esultato di gioia quando ha elevato il suo canto davanti a Elisabetta. Ora è Gesù stesso che esulta di gioia nello Spirito Santo. La fonte dell'esultanza è lo Spirito di Dio che è presente in lui. Anche San Paolo dirà che uno dei frutti, il frutto dello Spirito Santo, della presenza dello Spirito Santo nel cristiano, è, tra il resto, la gioia. Non solo questa, accompagnata dall'amore, dalla pazienza, dalla mitezza, eccetera, eccetera, ma anche la gioia nello Spirito Santo. E in questa esultanza Gesù apre ancora la bocca e disse: «Ti rendo lode, Padre». Ha parlato del Padre ai discepoli e adesso parla direttamente al Padre. «Ti rendo lode, Padre». Questo «ti rendo lode» è un lodare, ma è insieme anche un ringraziare. Nella lingua ebraica sembra che non ci sia stata una parola specifica per dire grazie, ma si diceva lode o benedizione. Quindi è un ringraziamento questo, come dicesse ti ringrazio. È un'ammirazione per il Padre e per il suo modo di fare. E qui Gesù usa due parole rivolgendosi al Padre. La prima è questa, Padre, e certamente lui deve aver detto, deve aver usato quel termine che ci viene riferito poi da Marco, da San Marco e da San Paolo, il termine Abba, una parola del dialetto aramaico e più ancora del linguaggio infantile, dei bambini. Un termine che dice quanta fiducia e quanta intimità Gesù abbia con Dio. Abba, fiduciosa intimità. E così con questa parola Gesù rivela qual è il proprio rapporto col Padre. È un rapporto semplice, fiducioso, sereno, di vera e grande confidenza. Ma Gesù sa che il Padre è Dio, colui di cui parlano i Salmi, di cui parla la Sacra Scrittura, è Dio, Signore del cielo e della terra. E allora lo chiama anche così, con questo termine che dice grande rispetto di fronte alla grandezza di Dio. E noi che stiamo imparando da Gesù e stiamo ricevendo lo stesso suo spirito, riceviamo tutti e due questi atteggiamenti, grande confidenza col Padre, senza dimenticare che Lui è il Signore del cielo e della terra. Quindi abbiamo anche grande rispetto. Perché Gesù benedice e ringrazia il Padre, il Signore del cielo e della terra? Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù è contento del modo di fare del Padre. Un modo di fare che è esattamente il contrario di quanto pensano gli uomini. Lo avevano già detto anche i profeti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. I modi di fare di Dio sono diversi dai modi di fare degli uomini. Gli uomini pensano che Dio sia conosciuto dalle persone intelligenti, dalle persone sapienti, dalle persone che hanno studiato. Quante volte mi sono sentito dire anch'io, ah sì, tu che hai studiato, di, per parlare di Dio e delle cose di Dio. E invece qui Gesù ringrazia il Padre perché lui segue un altro modo di fare. Non si rivela a chi ha studiato, per il fatto che ha studiato. Non è lo studio che... Cos'è lo studio? È l'agire umano, quello che è capace di fare l'uomo, con la sua mente, con le sue qualità. E l'uomo con tutte le sue capacità non può raggiungere Dio. È Dio che si rivela. E Dio segue proprio questo modo di fare. Non si rivela a coloro che pensano di essere capaci, di conoscerlo. Non si rivela, hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. a quelli che credono nella potenza della ragione, a quelli che si gloriano della propria competenza di studio, forse anche competenza religiosa, a quelli che pensano di poter raggiungere con le nostre capacità intellettuali o spirituali, di poter raggiungere la divinità, a quelli che ritengono di essere gli unici. Ci sono sempre stati anche quelli che pensano che soltanto un certo grado, una certa fetta di umanità iniziata a misteri particolari sia capace di conoscere le vere profondità della realtà, e cioè quello che Dio ha veramente creato, quelli che si chiamano gnostici o esoterici. Dio nasconde i suoi misteri a queste persone. Dotti e sapienti pensavano ad esserlo anche i farisei ai tempi di Gesù, cioè persone molto pie, osservanti della legge, che studiavano la Sacra Scrittura e pensavano che il popolo era maledetto perché ignorava la legge. Lo hanno detto anche chiaramente, c'è riferito nel Vangelo: questo popolo è maledetto, questa gente è esclusa da Dio. E invece è proprio il contrario. Le hai rivelate ai piccoli. Che cosa ha rivelato ai piccoli? Queste cose. A cosa si riferisce Gesù? A quello di cui stava parlando prima. Di cosa aveva parlato? Aveva parlato del demonio che cade dal cielo, che viene cacciato, che cadeva dal cielo come folgore, e aveva parlato del nome scritto nei cieli, il nome dei suoi discepoli. Quindi l'amore di Dio, l'amore del Padre e la sua opera, anche la sua opera di figlio di Dio attraverso l'opera dei suoi discepoli. Quindi l'agire della Chiesa, la salvezza di Dio che si diffonde nel mondo attraverso l'opera della Chiesa, la vittoria sul male, la vittoria sul nemico di Dio nel mondo per opera della preghiera e della parola della Chiesa. È il regno di Dio che si diffonde nel mondo, la vicinanza del regno che si avvicina agli uomini attraverso la parola dei discepoli di Gesù. Queste sono le cose che il Padre nasconde ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Non era una cosa del tutto nuova, perché già nei Salmi c'era una coscienza simile a questa. Il Salmo 18, versetto 8, dice così: la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. E anche il Salmo 118, al versetto 130, la tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. Quindi c'era già nella coscienza delle persone che pregano questo fatto che Dio si rivela ai piccoli, ai semplici, e essi che ricevono la rivelazione di Dio e della sua parola sono i veri saggi. Le hai rivelate ai piccoli, quindi le cose di Dio, l'amore di Dio per gli uomini, la presenza del suo regno nel mondo, è il Padre che le rivela. Non è l'uomo che conquista un sapere, né con lo studio, né con l'intelligenza, con i ragionamenti, né con le sue scelte, né in altri modi. Le hai rivelate. Questa parola è importante. È il Padre che agisce, è Lui che rivela. Quindi il comprendere e il godere della presenza di Dio nel mondo, attraverso Gesù e attraverso l'opera della Chiesa, è sempre un dono. È sempre un dono di Dio. E ne gode di questo dono chi si lascia donare, chi si presenta con le mani vuote, chi si presenta con le mani già piene, non può ricevere più nulla. Ah già, e quello che uno ha in mano gli impedisce di ricevere quello che Dio vuol donare. Per questo solo i piccoli, e per piccoli Gesù intende sempre i poveri, i semplici, quelli che sono come i bambini, i ragazzi, addirittura qualche volta le persone ingenue, in ogni caso o spesso disprezzati, perché è più facile che siano disprezzati i piccoli. Quelli che vengono chiamati in ebraico gli anavim, cioè le persone che non hanno nulla, non possono vantarsi di niente, devono ricevere tutto, non hanno sicurezze. Spesso questi poveri sono anche ignoranti, ignoranti della legge. Non conoscono tutte le particolarità dei comandamenti di Dio. Spesso questi poveri sono peccatori, che non sanno vivere secondo tutti gli insegnamenti. E spesso questi poveri sono le donne disprezzate dagli uomini. Le hai rivelate ai piccoli, a questi piccoli che sono poveri e semplici e disprezzati. Questi sono capaci di accogliere il dono. Gli altri, quelli che credono di essere qualcosa, fanno più difficoltà ad accogliere un dono, perché in qualche modo vogliono essere protagonisti, sentirsi capaci di acquisire, di conquistare. È più difficile che questi dotti e sapienti abbiano la parola grazie sulla bocca. E sono quelli che sono capaci di tenere la parola grazie sulle labbra, più capaci di ricevere anche il dono. Se sono poveri, vivono dei doni che ricevono dalla bontà di Dio, e allora ricevono anche i doni spirituali più facilmente e sanno ritenere come dono. Mentre quelli che si ritengono grandi vogliono poter ricevere il grazie dagli altri invece che pronunciarlo. E se non sono capaci di pronunciare il grazie verso gli uomini, è difficile che siano capaci di farlo verso Dio. Piccoli sono anche, qualche volta Gesù con la parola piccoli intende i discepoli inviati in missione, che sono obbedienti a Gesù, fanno quello che Gesù ha detto loro, hanno accolto il suo insegnamento, sono stati così umili e semplici da accogliere le parole di Gesù e da fare come lui ha detto. questi piccoli ricevono la rivelazione delle cose di Dio. Sì, Padre, perché così hai voluto nella tua bontà. Sottolinea ancora Gesù il mistero della volontà del Padre, che è una volontà di amore e di bontà. Sottolinea il beneplacito di Dio per gli umili. Qui viene adoperata una parola che era già stata adoperata all'inizio del Vangelo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini del suo beneplacito, della sua buona volontà, del suo amore. Quindi lì gli uomini erano i pastori, le persone proprio più disprezzate della società. L'amore di Dio si volge anzitutto alle persone più umili. E poi Gesù continua con parole non più rivolte al Padre, ma rivolte ai Suoi discepoli. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questa parola è una parola che continua a rivelare l'identità di Gesù. Gesù si rivela ancora ai Suoi discepoli. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questa parola riprende un versetto del libro di Daniele, del profeta Daniele, capitolo 7, versetto 13 e seguente. Guardando nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo. Giunse dal Veliablo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Quindi dicendo tutto è stato dato a me dal Padre mio, Gesù si rivela proprio come il figlio dell'uomo, aveva già adoperato questa parola, di cui parla il profeta Daniele. A lui è stato dato ogni potere, gloria e regno in tutto il mondo, tutti i popoli, nazioni e lingue, eccetera. E questa parola, tutto è stato dato a me dal Padre mio, è una parola che fa anche da contrasto con quella parola che era stata rivolta a Gesù da Satana durante le tentazioni dopo il battesimo. Vi ricordate? Satana aveva detto a Gesù: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, poiché è stata messa nelle mie mani e la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Satana aveva detto così. E Gesù ha risposto semplicemente, senza discutere sui regni e sul potere: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, non da Satana, dal Padre mio, da colui che ama gli uomini, non da colui che li vuol dominare e distruggere, da colui che dà la vita, dal Padre mio, non dall'avversario che la toglie, la vita. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Gesù sa di essere colui di cui parlano i profeti, e adesso che è stato rivelato sul monte ai tre discepoli, Gesù continua sulla stessa linea a rivelarsi come il figlio di Dio. tutto è stato dato a me dal Padre mio. E nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre. Nessuno. Difatti, fino a quei giorni, tutti si chiedevano chi è. Chi è costui che fa così? Chi è costui che riesce a far colà? E nessuno riusciva a rispondere. Finalmente è venuta la risposta sul monte. Questo è il Figlio mio. Solo il Padre sa chi è il Figlio. Nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre. È una conoscenza questa del Padre riguardo al Figlio, che è una conoscenza unica, perché solo il Padre conosce l'obbedienza del Figlio, l'amore del Figlio, la sua dipendenza, la sua disponibilità a morire per compiere la volontà del Padre. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è sulla strada verso Gerusalemme e c'è su questa strada con decisione. Solo il Padre conosce la vera identità del Figlio e chi è non solo come essenza, non so come si può dire, come ma anche come vive il Figlio, il suo essere Figlio. Lo conosce solo il Padre. La comunione, egli è Figlio perché vive in comunione col Padre e questa comunione la conosce solo il Padre. Non la può conoscere nessuno. E il Padre non può rivelarla del tutto neanche a noi, perché non siamo in grado di viverla pienamente questa comunione. Quindi come facciamo a conoscere una cosa che non sperimentiamo, che non viviamo? Né chi è il Padre se non il Figlio. Anche il Padre chi lo può conoscere se non colui che vive da Figlio, cioè obbediente, che vive nell'amore, che obbedisce, che dipende in tutto, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Il Figlio può rivelare a noi, a qualcuno, agli uomini, può rivelare chi è il Padre, cioè il Figlio può prendere del tutto con sé in modo da vivere la stessa obbedienza, la stessa dipendenza verso il Padre, la stessa vita del Figlio può essere data anche agli uomini. Mentre la conoscenza del Figlio non ci è data pienamente, perché nessuno di noi può essere Padre per Gesù, però la conoscenza del Padre può esserci data dal Figlio, perché noi siamo incamminati e chiamati a diventare figli pienamente del Padre. Gesù, se si vanta di qualche cosa qui di fronte ai suoi discepoli, si vanta di questa reciproca conoscenza tra lui e il Padre. Gesù non si vanta di conoscere la legge, di essere stato capace di studiare la parola di Dio, ma di poter vivere la vita del Figlio e di poter godere l'amore del Padre e di poterlo comunicare anche ai suoi discepoli. E volgendosi ai discepoli in disparte, perché in disparte? Perché sono essi i piccoli di cui ha appena parlato. Questi discepoli Gesù ha qualche confidenza particolare che non può avere con le folle. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Qui non dice, come direbbe San Matteo, beati i vostri occhi, ma beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Perché? Perché può darsi che ci siano anche in futuro occhi che vedono ciò che quei discepoli vedevano. Quindi è rivolta anche a noi questa beatitudine. Anche i discepoli futuri potranno sperimentare la potenza di Dio attraverso il nome di Gesù. Anche i discepoli futuri potranno vedere che nel nome di Gesù Satana cade come folgore dal cielo. E tante altre cose che hanno visto. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re, cioè le persone più rappresentative del popolo, profeti e re, i profeti, quelli che hanno avuto il compito di annunciare il tempo messianico, i re, quelli che erano i depositari delle promesse del Messia, del re Messia il cui regno non finisce mai. Molti profeti e re hanno voluto vedere o avrebbero voluto vedere ciò che voi guardate, ciò che voi osservate, vedete, ma non lo videro. E ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Quindi noi non occorre che abbiamo invidia né di Davide né di Salomone, e non abbiamo invidia nemmeno di Elia né di Eliseo, perché noi stiamo vedendo e osservando quello che essi hanno soltanto sognato di vedere, desiderato di vedere e di ascoltare. E noi vediamo e ascoltiamo non solo quando siamo spettatori di miracoli da parte di Gesù, ma quando vediamo Lui. Ricordate Simeone? Lui ha potuto dire: i miei occhi hanno visto la salvezza preparata davanti a tutti i popoli. E che cosa ha visto Simeone? Soltanto un bambino che non diceva niente, casomai frignava o dormiva. Chi vede Gesù, anche se non li vede far nulla, ma vede soltanto Lui, ha già visto tutto, ha visto la salvezza. Così chi ascolta Gesù, anche se non capisce tutto fino in fondo, ma chi ascolta con amore Gesù, ha ascoltato quello che i profeti e i re avrebbero desiderato ascoltare. Siamo dato Gesù Cristo.